La società che responsabilità si assume?
La società è sempre responsabile di tutto quello che succede. Siamo responsabili nei confronti della proprietà e anche dei tifosi.
Tutti i giorni si divertono a parlare di me. C'ho famiglia, c'ho gente, i miei vicini, che anche loro vedono tante cose e delle volte cattiverie su di me, che non è giusto.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Dentro a cercare una deviazione De Silvestri, Fabian Castro per l'1-1, il pareggio del Bologna.
Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'.
C'è un fallo clamoroso di mano sul primo gol. Mi dispiace parlare perché non è l'arbitro il colpevole solo di questa sconfitta. Sicuramente mi metto la testa per primo, ma succede sempre di questi episodi, anche un po' sicuramente per l'ambiente. Sembra che siamo delle volte sul fuoco nel gioco, a livello di questo atteggiamento che tanti allenatori parlano, noi lo abbiamo avuto.
L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va.
Cambiaghi col cross in mezzo e arriva il 2-1 e ha colpito il Bologna con Doe. Imperdonabile l'atteggiamento del Milan.
Si esce poco la sera, compreso quando è festa.
La capacità di non mollare, di non uscire dalle partite, di tenerle vive, in questo momento ci sta permettendo di vincere gare come questa. Ci prendiamo 3 punti importanti e le aggiungiamo alla nostra già classifica bella.
Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando.
Tutti i giorni si parla che la mia situazione qua non è giusto neanche. 5-6 anni passati ho giocato con 5 squadre italiane, molto ben orientate per Sarri, per Pioli. Io ho passato sempre, allenavo una squadra teoricamente più basso livello. Solo con l'Inter che è arrivata in finale di Champions League, con il City che non ho passato una in 5. So cosa posso fare, la mia situazione è semplice. Mi dicono non serve più e vado via, prendo le valigie e vado via. Non voglio neanche un euro in più.
L'esibizione delle medaglie come fa con Sestao non è mai un buon segno, ma il Milan di pessimi segnali ne manda tanti. Ciao Pierluigi Pardo.
Ciao.
Buongiorno.
Ciao.
Sento, ho 2 brutte notizie per te, però ti voglio bene, te le devo dare. La prima.
Vai.
Ieri sera ti ho tradito con Flavio Tranquillo. Tu bello. Sei finito bello. Sul tablet senza audio, però guardavo. La seconda, sì. Cassazione, Garlando conferma il lodo ordine, la storia dello 0-0, partita, risultato perfetto, eccetera, eccetera, di Annibale Frossi. E quindi.
Mazza, che 1-2 drammatico per cominciare questo pomeriggio.
Due drammatici.
Cioè, sono tutta in salita, però. devo fare come Bologna nel secondo tempo, devo ribaltare la situazione.
Devo ribaltare il risultato.
Però mi dicono che Zizic sta un po' meglio,
Vediamo. Scusa. Vediamo, sarebbe prezioso qualche vittoria della Virtus anche in chiave Milano. Beh, la buona notizia è che c'è il protagonista, cioè l'autore del lodo ordine, e cioè Franco Ordine. Buongiorno.
Eccoci, come sto?
Senti, va.
Mettiamolo ormai in cantina questa storia,
cantina.
Perché la storia non si cambia.
La storia
Annibale Frossi e
mettiamolo
il cuore in cantina per rimanere a Lucio Dalla.
Mettiamolo in cantina. Milan dove lo mettiamo invece? Sotto scala.
Il Milan lo mettiamo dietro la lavagna.
Dietro la lavagna, sì.
E aspettiamo che ci sia qualcuno disposto a riconoscere pubblicamente, così come per esempio 24 ore dopo l'esclusione dalla semifinale con l'Empoli ha fatto Giuntoli, a riconoscere pubblicamente tutti gli errori che sono stati commessi, perché credo che questo sia e debba essere un passaggio quasi obbligato, non soltanto per ribadire quali sono le responsabilità che discendono dalla società e poi si diramano tra area sportiva, staff tecnico e spogliatoio, ma anche per dare un senso compiuto alla missione, perché secondo me è indispensabile.
Sì, si sta buttando via tempo e denaro, la sensazione, con questo progetto. La pensi anche tu, Pierluigi? E secondo te, aggiungo, quante responsabilità ha Fonseca? Lui ci aveva le sue, con Seisau, che mi sembra la normale prosecuzione di quella storia lì.
Sì, ecco, Seisau è arrivato perché c'erano i problemi, altrimenti non avrebbe... sarebbe rimasto probabilmente in questo momento in Portogallo a mangiare il baccalao. È arrivato, tra l'altro attività bellissima, mangiare il baccalao, è arrivato per risolvere i problemi, non li sta risolvendo, questo è quello che succede, come non li aveva risolti Juric alla Roma e poi li ha risolti Ranieri. L'ambiente, la sensazione sì che qualcosa non vada proprio nella chimica di squadra, nel senso che il Milan non è fortunato, questo va detto, però non se la cerca la fortuna. Ieri il Bologna se l'è cercata la fortuna,
sì.
Ha avuto un atteggiamento, un'intensità, anche una leggerezza probabilmente che gli deriva dal fatto di essere comunque soddisfatto della propria stagione, di non avere troppi pesi, che invece il Milan non aveva, e questa cosa fa spessissimo la differenza. Poi è vero che non è che nei 90 minuti la squadra giochi sempre male, però non è un Milan dominante, e poi quindi commette degli errori che ogni volta si complica la vita da sola. È successo anche ieri, insomma, il 2-1 è imperdonabile secondo me,
essere
la difesa laterale forse per il Milan prima, però comunque è proprio una mancanza di collettiva, non solo individuale, una mancanza collettiva proprio di presenza, di capacità di andare subito sul pezzo, e in qualche modo ha ricordato il 2-1 del Torino contro il Milan, quello se vuoi ancora più clamoroso, no? Cioè prendere gol così. Poi c'è stato il gol concesso contro il Feyenoord, poi c'è stato il 10 contro 11 concesso al ritorno. Questa è la squadra, nelle ultime 6 trasferte ha fatto 5 sconfitte. Di che parliamo?
No, ha vinto solo parliamo di una squadra che è schizofrenica, così come è schizofrenica la Juventus. Ha parlato, torniamo ovviamente su questi temi che sono quelli all'ordine del giorno, Milan, la Juventus, eccetera. Anche con voi 800240024, ma per la cronaca ha parlato poco fa Antonio Conte, e quindi io ve lo faccio sentire.
Trovarci in quella posizione di classifica sicuramente ci deve riempire di orgoglio, però come ho detto ragazzi non deve mettere tanta pressione, perché tante volte la pressione può essere positiva, altre volte può essere negativa. È una partita influente sulla classifica. Il secondo tempo di Como non è stato un secondo tempo al nostro livello. Noi tutte le partite che comunque tutti i punti che abbiamo fatto sono stati tutte partite sudate, non sono state partite che mai abbiamo portato in carrozza a casa. Noi quello che dobbiamo capire è che dobbiamo stare sempre sul pezzo, perché questa è una squadra che non può mollare un attimo, ecco.
Voi perdete Anguissa, per sostituirlo richiederà più tecnica di palleggio o più fisicità?
Questa è una bella domanda che tutta la settimana che mi sto portando che mi sto portando dietro. Ho ancora 24 ore, ecco, per decidere.
Conte alla camomilla, un Conte in versione pompiere non incendiario, non era nemmeno quotato, no, Franco, alla vigilia di Napoli?
No, ma non soltanto non è quotato, ma ho l'impressione da quello che dice e da come lo dice, e soprattutto dalla ultima confessione, cioè quello di non aver ancora, diciamo tra virgolette, stabilito il piano partita, che ci siano le condizioni migliori per il Napoli di affrontare questa sfida, perché se l'avesse affrontata con un altro sentimento, secondo me avrebbe magari avrebbe probabilmente sbagliato approccio. Io penso questo, che l'importante è che il Napoli, i napoletani e i critici che si occupano delle vicende del Napoli riconoscano, prima ancora di cominciare Napoli-Inter, che il fatto che il Napoli si ritrovi lì dove si trova in classifica, giocando con Spinazzola, Mazzocchi,
Stai cercando quelli più le seconde linee?
No, cerco quelli che hanno dato e sono stati, diciamo, i puntelli di questa di questa stagione. Secondo me, se loro riconoscono questo, tutto quello che verrà sarà accolto in maniera positiva e utile per il Napoli.
Pier, che dici?
Sì, no, ma questo è il punto di partenza di qualsiasi ragionamento. Insomma, è ovvio che il Napoli sta facendo una grande stagione, comunque andrà a finire. Cioè, anche se dovesse arrivare terza, sarebbe stata una bella stagione, questo è indiscutibile. Però è altrettanto vero che sei lì e il salto di qualità devi provare a farlo.
E guardi l'Inter degli ultimi tempi, Pier, perché se ti poteva sembrare un'impresa impossibile o molto difficile, vista l'Inter del 2025, mi sembra un'impresa assolutamente possibile, nonostante quello che dica Franco.
Sì, però bisogna capire se il Napoli della prosecuzione del 2025 sarà quello che abbiamo visto a gennaio, quello che abbiamo visto a febbraio. Perché quello che abbiamo visto a gennaio aveva veramente dato un segno di discontinuità in positivo, con una crescita, con una serie di belle partite, a cominciare dalla prima a Firenze, con grande autorità nelle vittorie, fino ad arrivare alla vittoria contro la Juve. Il Napoli di febbraio è una squadra invece incerta, è una squadra che incappa in qualche errore di troppo, è una squadra fragile dal punto di vista difensivo, ma insomma, voglio dire, non è che non ci siano i motivi per capirlo. Ha perso giocatori importanti, ha perso Neres, ha perso Rivera, ha perso tutta la fascia sinistra, e da lì, proprio perché è una squadra, e questa ha ragione Franco, proprio perché è una squadra che non ha 100 alternative,
assolutamente,
è una squadra costruita con 14-15 giocatori, è chiaro che appena tu hai un paio di incertezze, di infortuni, di squalifiche, di situazioni che ti condizionano, devi andare, ce n'ha avute un po' tante in questo periodo e la sta pagando questa cosa. E qui torniamo al tema di un mercato di gennaio che non ha rafforzato la squadra, l'ha indebolita. Ed è giusto dirlo, così come è giusto dirlo per onestà intellettuale, che l'estate scorsa il Napoli ha fatto una campagna di rafforzamento enorme, che la società ha fatto uno sforzo significativo. Quindi, voglio dire, cioè, dietro a questo risultato complessivo molto positivo, secondo me c'è un lavoro di tutti che deve essere riconosciuto, dell'allenatore ma anche della società. E adesso però siamo in ballo.
Ah beh, certo.
Siamo in ballo, bisogna vedere se il Napoli sarà in grado di ballare ancora. Insomma, domani sarà Sandia, una partita importantissima. E poi questo vale sia per il Napoli che per l'Inter. Queste due devono cominciare a correre, perché sennò c'è l'Atalanta, sennò c'è pure la Juve.
L'Atalanta, l'abbiamo detto l'altra volta, no? Potrebbe andare sedersi davanti alla televisione in testa alla classifica in attesa di questa partita. Dimmi.
Carlo, no, volevo segnalare, visto che avete affrontato l'argomento Napoli,
sì,
secondo me una inquietante analogia che va studiata tra quello che è successo l'anno scorso al Napoli e quello che sta succedendo quest'anno al Milan. Secondo me ci sono delle analogie incredibili, inquietanti, che potrebbero portare allo stesso risultato, cioè arrivare decimo.
Sì, hai ragione, ma io trovo anche delle analogie tra la situazione del Milan e quella della Juventus. A proposito, complimenti per la camicia a quadretti Vichy, che mi fa molto invidia, che di Franco Ordine. Potete seguirci diretta video, così lo vedete, canale YouTube, pagina Facebook e sito web di Radio 24, anche per apprezzare la camicia a quadretti Vichy di Ciccio Ordine. Paolo Milano, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti. Partendo dal presupposto che la società Milan, parlo da milanista, è ovviamente irriconoscibile, vorrei sapere dal vostro punto di vista come è possibile che una società di business come la proprietà del Milan scelga un dirigente come Zlatan, che per quanto bravissimo giocatore, esperienza zero per ricostruire una squadra che obiettivamente ha degli obiettivi molto più importanti, cioè mantenere il secondo posto nella classifica mondiale come club.
Sì.
Grazie.
No, a lei Paolo, ma credo che la risposta stia nella qualifica stessa di Ibrahimovic, cioè che non è un membro della società, ma è consulente particolare del proprietario, cioè di Gerry Cardinale. Deriva da un rapporto fiduciario.
Se posso aggiungere a questa tua risposta al nostro radioascoltatore Paolo, il punto è proprio questo, e cioè ci sono squadre che nel cambio del vertice della proprietà, eccetera, si sono affidate anche a, a dei calciatori di grande carriera che però non avevano mai accumulato una grande esperienza. Sì. Anche il famoso e rimpianto da tutti Paolo Maldini, quando arriva al Milan, quando debutta al Milan, intanto viene chiamato da Leonardo, che però aveva maggiore esperienza.
Sì.
Quando poi rimane da solo perché Leonardo è andato a Parigi,
sì,
e lui chiama a suo fianco Boban, che arriva dalla vicepresidenza della UEFA e quindi ha una maggiore esperienza. Anche Paolo Maldini all'inizio non aveva mai avuto esperienza.
Beh, ma certo, ma nessuno l'ha imparato. È un ruolo diverso, ma ricordo anche Nedved
a Roma, certo.
Nessuno l'ha imparato, anche Nedved ha fatto una lunga carriera, la sta facendo anche Chiellini, no? nelle retrovie, negli uffici.
Cosa c'è? C'è che dietro alla, oltre a questo elemento, che secondo me è assolutamente legittimo, cioè Ibra ha iniziato da poco a fare questo mestiere e come tutti, quindi può avere anche assolutamente diritto a un proprio rodaggio, però qui c'è un elemento che sta nella forza mediatica di Ibra, nel suo essere un personaggio straripante, eccentrico in molte situazioni, nel suo stile di comunicazione, nel suo non aver rinunciato nel contempo a essere una sorta di icona e di personaggio estremamente esuberante in alcuni atteggiamenti. Quindi questa dicotomia, questo momento di contrasto, secondo me è quello che fa infuriare poi i tifosi,
sì,
oltre ovviamente al risultato sportivo. L'esempio delle foto dell'altro giorno e dell'intervista dell'altro giorno, e fra l'altro un'intervista condivisibilissima, nel senso che lui parla bene della famiglia Milan, di tutti quelli che ci lavorano, del rapporto che deve esistere tra calciatori e persone dello staff, anche le persone che fanno lavori meno visibili. Cioè questa roba qui è un'intervista assolutamente conciliante, assolutamente umile, figlia di un Ibra che sa anche chiedere scusa. Ricorderete quello che era successo dopo l'esonero di Fonseca, quella serata drammatica dal punto di vista della comunicazione, ma poi la conferenza stampa successiva nella quale lui aveva ammesso gli errori e mi era piaciuto, gliel'avevo anche detto a Riyad, per quel poco che conta, anzi zero, però voglio dire, quindi secondo me anche di fronte al tentativo di dire che deve imparare, eccetera, poi però c'è un'immagine che in certi momenti stride, e l'esempio di questo servizio fotografico su GQ secondo me è plastico di quello che raccontiamo spesso, cioè è una cosa assolutamente sana, perché sì, è una cosa prestigiosa, ed è anche una cosa giusta in cui dice cose giuste, e ci sta che Ibra, che è un grande personaggio, possa anche posare come un modello, come un John Travolta in queste foto. E il problema è che quando poi queste foto però escono in un momento così complicato per il popolo rosso nero, questa cosa stride.
No,
è l'esagerazione, l'esaltazione, la follia, se vuoi, anche del calcio, no? Però è un elemento che, insomma, del quale bisogna tener conto.
Sì, no, ma certo, ma mentre dicevi queste cose che condivido, mi veniva in mente una vecchia canzone, Oltre le gambe c'è di più, no? Perché è chiaro la comunicazione, è chiaro essere un figo, è chiaro il carisma, l'ascendente, eccetera. Poi c'è tutta quell'altra parte del lavoro che attiene più alla dirigenza, alla direzione, alle scelte di un club, che evidentemente non, come dice Franco, non sono ancora non padroneggia correttamente, no?
Ma poi, scusa Carlo,
dimmi.
C'è un altro aspetto che secondo me va segnalato e sottolineato. In tempi normali, con un Milan meno disastrato di quello attuale, oggi non si sarebbe parlato della sconfitta del Milan. Oggi si sarebbe parlato dei due gol subiti dal Milan. Questo, prima diceva Pierluigi, forse il pallone del fallo laterale era uscito, no forse, ci sono le immagini che lo documentano, era uscito, così come francamente
il primo gol.
La interpretazione del fatto che il tocco di mano di polso da parte di Fabian rientra nella tipologia che, se non è quello che fa gol, non si può si può sorvolare. È la favola di Cappuccetto Rosso,
è cervellotica, quel non sono d'accordo.
Quel tocco lì è decisivo, perché diventa l'assist.
Beh, chiaro.
Perché fa da attutisce il colpo della palla e la mette a disposizione.
D'accordo con te,
sì, no,
io sono d'accordo con te, d'accordo, però, sì, però la regola è quella. No, guarda, te lo dico, sì, penso che anche chi arbitra in questo momento sia perfettamente d'accordo con noi, che è una regola assolutamente assurda o quantomeno controversa, perché quello che succede ieri è che se avesse tirato Fabian, cioè dopo il tocco di polso col pallone che resta lì, se avesse tirato Fabian e avesse segnato, il gol sarebbe stato ad annullare. Siccome invece quel tocco lì è di fatto un assist e colpisce verso la rete avversaria, un altro giocatore ha postato benissimo, con tutto che quello era un passaggio perfetto di polso, non si valuta questa fattispecie, quindi il gol è regolare. Quindi io sono d'accordissimo con te sul fatto che la regola sia fumosa, contraddittoria e discutibile, però su questo episodio qui è stato applicato il regolamento.
Da regolamento non vogliamo dire che quello fosse,
a meno che non diciamo che quello fosse un fallo di mano punibile. E però per me non è un fallo di mano punibile, perché quello è un pallone che gli arriva a grandissima velocità, gli sbatte sul polso, quindi secondo me non è punibile quel fallo di mano.
No, fattispecie così.
Il principio dell'immediatezza, sono d'accordo con te che in quella situazione lì, ma tant'è vero che insomma ci ha tratto tutti, no? Ci ha lasciato tutti abbastanza perplessi. Proprio perché l'immediatezza da un punto di vista filosofico c'era, cioè passa una frazione di secondo fra quando il pallone sbatte sul polso
e quando c'è
di Fabiano e quando c'è il tiro, quindi è chiaro che è stra immediato, però per come è strutturata e codificata la regola, sappiamo
in punta di legge, diciamo così, poi in queste situazioni appunto il diavolo ci mette la coda. Roberto Roma, buongiorno.
Buongiorno, io grazie per la convocazione. Volevo fare una domanda, diciamo, agli esperti di calcio, ma in questo caso anche agli esperti di comunicazione. Io sono un tifoso della Juve. Sì. Dalla lettura dei giornali di oggi mi sembra di cogliere, diciamo, un po' di metamessaggi, no? Giocatori che sotto anonimato dicono che non sono d'accordo con Thiago, foto di possibili alternative per la prossima estate. Volevo sapere se secondo voi, da un punto di vista di comunicazione, ci dobbiamo preparare, diciamo, alla preparazione, diciamo, di un'estate di ennesima rivoluzione, oppure nell'ordine delle cose dopo gli ultimi risultati, dopo Empoli e Eindhoven?
Bella domanda. Hai qualche idea, Pierluigi? Secondo me è la seconda che ha detto. Perché...
Pure per me è la seconda che hai detto, ma per un motivo fondamentale, perché nel momento nel quale venisse mandato via Thiago Motta, cioè di fatto, siccome la scelta è stata così forte, così
smonta un progetto,
così rivoluzionaria, significa mettere in discussione anche chi l'ha voluto, quindi nello specifico Giuntoli. Poi per carità, nella vita si sbaglia, quindi uno può anche decidere che si è sbagliato, eccetera.
No, chiaro, vorrebbe dire ripartire da zero, di quello si tratta. No, ma io volevo chiedervi un'ultima cosa molto rapidamente, perché ho già la borsa pronta. Io noto appunto che Milan e Juventus, Franco, tu hai fatto il parallelo tra Milan e il Napoli, io lo faccio tra Milan e la Juventus, mi sembrano due metà della stessa mela, che è la più avvelenata della stagione. Alla Juve resta l'ipotesi del quarto posto, al Milan la teoria della Coppa Italia. Sono due squadre schizofreniche. Curioso come in entrambi i casi si insista nello spiegare le sconfitte con il poco spirito competitivo dei giocatori. Ecco, io questo non faccio fatica a accettarlo, perché se un giocatore
nel caso
è poco competitivo, apre la pagina del giornale dove sono gli annunci dei lavori e cerca un altro mestiere, se è poco competitivo uno sportivo. È caduto Francordi. Vabbè, un saluto e giro la domanda per Luigi Pardo, che ieri sera commentato.
Sì, ma sai, l'essere poco competitivi, tu devi sempre considerare che stiamo parlando sempre di eccellenza. Quindi, discorso che faccio sempre: se tu affronti una partita, una stagione, un momento agonistico con il 90%, 95% del focus, già sei finito, perché magari l'altro ci mette il 100% del focus e questa cosa fa la differenza. Cioè, è la cosa che secondo me va fatta capire, perché per quanto è banale, ma è vero che poi spesso torna questo tema, non è che quando una squadra gioca male perché vuole perdere apposta, è perché basta non avere l'esempio del Milan di questo periodo è assolutamente chiaro, no? Cioè basta non essere del tutto in bolla, del tutto allineati, del tutto felici, del tutto focalizzati, chiaro, del tutto concentrati, e che poi alla fine della partita c'è l'errore, c'è la disattenzione.
Ma chiaro, ma vale per il Milan come per la Juventus. È tornato Franco Ordine, che ha sentito la domanda, così mi risponde al volo e poi vi saluto.
Sì, io ti rispondo al volo e dico, è evidente che c'è anche qui in questo caso altre inquietanti analogie. Segnalo che però nel frattempo la Juventus ha anche altri ritardi. La Juventus è una delle poche squadre top club del campionato italiano che non ha ancora lo sponsor della maglia. La Juventus ha un'analogia con il Milan, perché se voi fate il paragone tra il management, al di là di Giuntoli che è uomo di calcio, e dell'allenatore che era stato preso e presentato come il Guardiola di Bologna, anche lì c'è un amministratore delegato che fino a ieri si occupava di altre cose. Un presidente che faceva il commercialista, certo. Quindi voglio dire che tutto questo fa pensare, fa capire che la presenza massiccia di gente di calcio, di esperienza, guidata naturalmente da chi deve avere davanti sempre come una Bibbia i conti della società, è indispensabile.
Certo, no, è perfetto quello che dici. Grazie Franco, Ciccio ti ringrazio, ti abbraccio. Ciao Pier, ci sentiamo con te domani in campo con Pardo, domani mattina su Radio 24, ma noi ci vediamo per la borsa e poi torniamo, continuiamo a parlare di Juve.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Ma siamo in linea con quello che ha detto il mister. Ieri è stata una prestazione inaccettabile e di questo ne è convinto la squadra, ne è convinto l'allenatore, ne siamo convinti anche noi. Ci siamo trovati a mente fredda con Maurizio, con il presidente Ferrero, con il mister, abbiamo parlato alla squadra, siamo tutti convinti e loro sono convinti per primi di dover fare di più e di centrare nelle prossime 12 partite l'obiettivo della Champions League.
C'è un gruppo sano veramente di ragazzi che lavorano tantissimo e hanno un grande atteggiamento e non ci sono figli di puttana, quindi è un gruppo dove si può costruire.
Lui ha voluto riportare la squadra a un senso di responsabilità e non l'ha fatto nei confronti di uno in particolare o di due, ma l'ha fatto nei confronti di tutta la squadra.
Ma che tu sappia, il gruppo dentro lo spogliatoio sta con Motta o no?
Che io sappia? No.
Noi siamo convinti che il progetto cominciato quest'estate sia un progetto importante, sia un progetto che stia creando valore, facendo giocare tanti ragazzi giovani, e siamo convinti che in futuro ci possa dare grandi soddisfazioni, quindi Motta non è in discussione.
Non ci sono certezze naturalmente adesso, però attenzione, perché Giuntoli, il suo braccio destro Pompilio, hanno avuto modo di sondare Gasperini. Va detto che fanno comunque mandato attraverso la Juventus, amici comuni, anche dei messaggi ad Antonio Conte.
Beh, tutto questo rende bene, comprese le parole di Giuntoli, la situazione della Juventus, che è tutt'altro che semplice. Io molto bello perché vedo anche in video, oltre che sentire, un mio amico Max Nerozzi. Che bello, ciao Max.
Ciao, esordio in video, quindi
ascolti decolleranno. Vi invito a collegarvi, vi invito a collegarvi per seguire la diretta video sul canale YouTube, pagina Facebook, sito e app di Radio 24. Naturalmente anche Max Nerozzi, molto elegante. Autore oggi su Guerriere della Sera di un articolo molto letto, già citato da un ascoltatore che ci ha preceduti, perché le parole di Giuntoli erano doverose e dovute, no? Ma non spostano i termini del problema. La stagione è fallimentare, perché questo è il suo nome. La squadra è schizofrenica, non si vedono nemmeno le basi di quello che può essere il futuro, e poi ci sono quegli spifferi che l'ascoltatore prima ha citato e che, di cui tu oggi scrivi su Corriere della Sera. Spifferi che chiaramente non sono favorevoli all'attuale allenatore.
Non lo sono, ma mi riallaccio alla clip, forse era Pier prima che hai mandato. Secondo me è sbagliato dire che lo spogliatoio non sta con Thiago Motta. C'è una situazione un po' frastagliata, non la paragonerei, per dirti, a Sarri. Cioè Sarri non era più tenibile alla Juventus per diverse ragioni, tra le quali con i big dello spogliatoio e con lo spogliatoio in toto non aveva legato e quindi non si poteva confermare. Secondo me con Thiago la storia è un po' diversa. Anche perché il problema non è tecnico-tattico, non che i risultati siano belli, ma è soprattutto di rapporti, mi viene da dire, empatia tendente allo zero, il che in certe squadre ovviamente ti può aiutare a governare lo spogliatoio quando le cose vanno bene.
Sì.
E, Dico solo una cosa, giusto perché tu hai messo l'etichetta fallimentare e ci sta, perché la Champions League è fumata subito, idem la Coppa Italia. Secondo me è un problema di prospettive, cioè Giunton ci ha ripetuto mille volte che quest'anno si partiva per un progetto di 2-3 anni, bisogna capire la Juve dove vuole arrivare. Io ti dico, se la Juve arrivasse quarta, la notizia che ho è che Thiago non è comunque sicuro della conferma, questa è una notizia. La mia opinione invece è che io andrei avanti, ovviamente vedendo come fa, cosa succede in queste 12 partite, anche perché il progetto è un po' più vasto, per dire, ieri, caro, tu lo sai benissimo, la Juve dopo 6 anni è tornata in attivo sulla semestrale, più 16,7 milioni. Quindi è chiaro che secondo me il discorso è molto più complesso. Dopodiché, se da qui alla fine continui i risultati osceni e capisci che non c'è fini per andare avanti, si cambierà.
No, ma sono d'accordo, questo va sottolineato, perché con la Champions, ovviamente, che l'anno scorso non c'era, i conti migliorano, il monte ingaggio è stato abbassato, si procede, qui sì si vedono risultati e questi sono tangibili verso il risanamento. Tutto questo è evidente. Quello che dico io è che quarto posto, ok, la stagione è peggiore, è già peggiore di quella dell'anno scorso, no, perché l'anno scorso vinci la Coppa Italia e ti qualifichi senza grandi senza tutte queste preoccupazioni per la Champions League. Quest'anno secondo me la Juve ci va in Champions League anche per assenza di altre candidate credibili. Il problema è che dovere della Juve secondo me non è vincere lo scudetto, perché questo non è dovere di nessuno, quanto essere competitiva per quel traguardo molto più a lungo di quanto non è stata, cioè ottobre, primi di novembre.
Hai ragione, cioè la Juve dovrebbe andare nelle prime quattro col pilota automatico. Ribadisco, secondo me il problema non è la risposta ma è la domanda. Tu dici stagione fallimentare perché i risultati non sono arrivati, non sono arrivati in Champions League, non sono arrivati in Coppa Italia. Io ripeto, sarei curioso di sapere cioè, qual è la domanda, cioè Thiago Motta ha costruito qualcosa? No, per me sì, però ripeto, è un mio giudizio assolutamente opinabilissimo e soggettivo. Dopodiché collego l'argomento che tu hai tirato fuori, leggevo stamattina su di tifosi Gasperini, Conte. A me risulta che Conte è un nome che risulta, non che l'abbiano chiamato, ma perché già l'anno scorso un pezzo di società aveva l'idea di richiamare Antonio Conte. Gasperson non lo so, non ho idea. Dico solo che Gasperini è 9 anni che è all'Atalanta, quindi se viene rottamato il buon Thiago dopo 7 mesi, boh, quindi Gasperini ti fa il segno della croce, non perché lui non è bravo, ma perché tante dimensioni.
Ma certo, ma sono tutte incognite. Risulta anche che Conte abbia contratto con il Napoli, non so se lo rinnoveranno, cioè andrà avanti, non andrà avanti, questo non ho idea, magari non lo sa nemmeno lui, però quello che noto io
è che... risulta che possa uscire.
Sì, no, certamente può uscire e certamente se volevi Conte devi pigliarlo l'anno scorso, mentre così hai fatto questa deviazione qui. Vediamo cosa succede, però il problema adesso è che i conti stanno andando nella giusta direzione. Un'altra mia domanda è, attenzione, non depauperare patrimonio, perché con questa gestione di Thiago Motta, un appunto che faccio io è che Vlahovic l'hai praticamente rottamato o l'hai messo in panchina o comunque non c'è un buon rapporto. Cambiasso, che sembrava il perno della Juventus, a un certo punto è sparito complice qualche acciacco. Ildiz, che per me insomma tendenzialmente in questa squadra dovrebbe essere titolare punto e basta, che anche lui fa su e giù dalla panchina. Douglas Luiz non è mai stato considerato, l'hai pagato un sacco di soldi, potrei anche andare avanti ma mi fermo qui.
No, sono tutte considerazioni assolutamente corrette. Se ti ricordi qualche mese fa già parlammo sulla gestione tattica anche tecnica di Thiago. Se ti ricordi, Cabal partì fuori, poi fece 4 partite da titolare, poi fuori di nuovo, Gatti la stessa cosa, Ildiz stava giocando bene, si è fatto 3 panchine dietro fila. È chiaro che c'è una difficile lettura anche in alcuni giocatori di queste cioè della gestione banalmente del gruppo. Poi io ci metto anche gli infortuni che non sono un alibi, poi fai fatica a costruire un gruppo quando hai mezza difesa fuori. Però chiaro, una scusante, vengo dietro te Carlo sul fatto che la Juve non è intelligibile, cioè se ti ricordi dopo Cagliari si parlava delle 4 sconfitte di trofina, c'era già chi diceva ma lunedì magari a meno 6 dalla prima.
Il problema
è che non sai mai,
è schizofrenico,
come un giocatore non sai mai cosa aspettarti, e questo io penso sia il problema
non fondamentale. Non sai mai che Juventus sarà, ma te l'ho detto, l'ho detto molte volte ripetendo quella storia della, vabbè, lasciamo stare la guerra del Vietnam. Invece un'ultima considerazione, Allora, secondo me è stata abbastanza folle la conferenza stampa, le uscite pubbliche di Motta l'altro giorno dopo la partita con l'Empoli. Quella è stata
è lui che ha scoperto il vaso, giusto?
È stata abbastanza una follia. Resta il fatto che mi ha colpito il fatto che Motta abbia chiesto addirittura i fischi del pubblico, la contestazione, sono stati fin troppo gentili, ma questo sono stati fin troppo gentili perché era un ambiente esasperato, dilaniato dall'anti-allegrismo e che ha aperto nei confronti di Motta del nuovo ciclo, del nuovo calcio, del bel calcio, un credito praticamente illimitato. Io certe volte durante la stagione ho avuto la sensazione che la Juventus non andasse bene, ma i tifosi ugualmente erano abbastanza contenti perché tanto quell'altro non c'era più.
Posso dirti che il termine di paragone secondo me è errato anche in questo modo, ma ti capisco. Uh-huh. Cioè guarda, cito Roberto Beccantini che è un gigante e ha simpatie juventine.
Sì.
Anche ieri scrivendo su Facebook, lui aveva coniato questo nickname secondo me formidabile, purtroppo per la Juve in questa stagione, cioè Trop Miners. Però cita anche Allegri e il Cortomuso. Cioè io mi chiedo perché dopo 7 mesi che si sta lavorando con Thiago Motta c'è il termine di paragone sia Allegri. Cioè lo capisco da una parte della tifoseria, però non capisco il giudizio di tenere o meno Thiago Motta deve essere fatto meglio o peggio di Allegri. Per me è una, dal punto di vista manageriale è un errore, dopodiché io non comando la Juve, quindi figura, racconteremo quel che succede.
Max, ti ringrazio tantissimo, è sempre un piacere parlarti e in questo caso anche vederti. Sottolineo che dato che sei bolognese, grande Bologna ieri, perché si parla tanto del Milan,
saltando italiano, saltando italiano la Juve, dico. No, è una battuta pessima.
No, te la prendo mio caro. Allora cosa facciamo? Salutiamo Max Nerozzi, ci fermiamo per il traffico, poi andiamo avanti. Ciao Max.
Ciao ragazzi, grazie dell'invito.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Mi sono arrabbiato per la situazione perché comunque non c'era bandiera gialla, c'erano tre piloti oltre a Franco che andavano piano. Il problema è che Franco è rimasto in traiettoria completamente e gli altri invece sono usciti, però parleremo più tardi. In ogni caso è stato un peccato perché quel giro lì comunque sarebbe bastato, anche quel giro lì, per star dentro.
Primi straccetti che volano nel MotoGP che va a cominciare, questo è un grande spot per la stagione che va a partire perché c'è Carletto Perna. Ciao Carlo!
Ciao ragazzi, ma è ancora peggio perché tu sai poi le conseguenze.
No.
Cioè a un certo momento si sono riuniti la commissione, diciamo la direzione gara, no?
Sì.
Hanno fatto un comunicato chiedendo scusa a Bagnaia, che ha ragione, ma non possono fare niente, sai perché? Perché sai che ora ci sono i pannelli,
sì.
Non ci sono più le bandiere gialle,
sì.
No? Hanno acceso il pannello, ma non c'è, sbagliando, perché non c'era nessuno. Allora si sono riuniti, la commissione è uscito fuori un comunicato ufficiale nel quale la direzione gara si scusa con la Ducati e con Bagnaia perché è stato un errore, ma siccome è stato fatto lui è fuori dai 10.
Sì, fuori dai 10. Perché... No,
cominciamo bene.
Ma questi mi vengono in mente il protocollo, il VAR e tutte queste menate qui. È previsto il regolamento, però battuto sulla gamba a mano, ma non si può, il VAR non
sì,
può intervenire.
Capisci, caro, che i commissari che sbagliano a accendere alla prima gara il tabellone per dire che è bandiera gialla e non è, no, e hanno sbagliato, ma mi scappa da ridere. Ma siamo a un mondiale. Siamo alle prime prove.
Prime prove.
Speriamo.
Bagnaia è ostacolato da Morbidelli fuori dalla Q1, quindi partirà dalle retrovie nelle qualifiche. Si parte in Thailandia, non c'è Martin né qui né in Argentina, campione del mondo in carica, ma c'è Marquez. Carletto, che
sì.
La domanda
sì.
Più banale del mondo: che stagione ti aspetti?
Cosa vuoi che mi aspetti? Allora, con Martin fuori, purtroppo per l'Aprilia, che nonostante abbia una buona moto, perché hai visto che ci sono 3 Aprilia nei primi 10, questo è un fattore importante. Direi che a sto punto, ragazzi, sembra che Marquez abbia tirato fuori la testina, mi risulta che addirittura il team, che poi era quello di Bastianini, stia lavorando abbastanza contento già all'inizio. Poi sai, sono subito le prime sensazioni, però le prime sensazioni sono sempre le più importanti quando cambi moto e cambi team.
Sì.
Quindi sai, un Marquez che secondo me sta mettendo una bella bandierina.
Sì.
Sai, Bagnaia le prime difficoltà ha cominciato ad avere un po' nelle prove, le ha sempre avute. Però ora poi anche questa botta di sfortuna,
certo,
diciamo, con questo nuovo regolamento, con la nuova direzione gara, alla prima cosa già sbagliato, sai, ti entra anche un po' nella testa.
No, certo.
Però sai, devo dire che alla fine stanno cambiando un po' i valori in campo, secondo me, perché alcuni piloti della Ducati, vedi, Gian Antonio purtroppo non è che lo possiamo mettere facilmente dentro la possibilità del mondiale, perché vedi che non è a posto, ancora dei problemi con la spalla. Morbidelli sì, può fare quello che può, però ragazzi, mi pare che ci siano alla fine, ci sono tre Ducati nei primi dieci, tre Aprilia, non è mai successo.
Ma il domandone che cui risponderemo nel corso della stagione è chi romperà più le palle al compagno di squadra tra Hamilton e Marquez. Io un'idea ce l'avrei, ma non ve la dico. Tanto sentiamo Carletto Perna domenica alla luce della corsa, che parte alle 9 del mattino ora italiana. A domenica, Carletto, un abbraccio.
Va bene,
forte,
aspetto.
Grazie,
ciao a tutti.
Grazie,
ciao.
Carlo Pernat, e adesso chiudiamo con questo.
Abbiamo giocato contro una grandissima Francia che merita la sua vittoria. Questa è vero che è una differenza tra Italia e questa Francia. Sappiamo che il rugby francese è davanti al rugby italiano, no, non è nuovo. Non avevo una squadra nel mondo che poteva vincere questa Francia oggi.
Settimana di brutti pensieri, Giacomo Bagnasco, per l'Ital Rugby.
Sì, Carlo, soprattutto perché la sconfitta è stata molto pesante, cioè l'Italia non aveva mai preso nel Sei Nazioni 73 punti giocando in casa propria. Se ti può interessare, e penso che ti interessi perché lo conosci abbastanza bene, ho fatto una chiacchieratina con Georges Coste, il migliore CT che la nazionale italiana abbia avuto, quello che negli anni 90 sostanzialmente l'ha accompagnata fino al Sei Nazioni. E lui che cosa mi ha detto? Ha detto che l'Italia ha giocato per 20 minuti e poi non è più riuscita a reggere il ritmo a livello di testa, anche a livello fisico, della Francia, che ha potuto giocare sempre in piedi. Questo cosa vuol dire? Che i giocatori francesi avanzavano e non c'erano dei placcaggi abbastanza, forti, abbastanza significativi per fermarli davvero. Quindi non, la palla non andava a terra, non dovevano ricominciare con una fase col pallone a terra, tecnicamente con una rack, e a quel punto le cose sono state più facili per loro, anche perché ha sottolineato Costa, praticamente non hanno sbagliato un passaggio in tutta la partita.
Sì, abbiamo avuto, calcisticamente abbiamo avuto un attacco di guardiolismo, mi pare. No, l'abbiamo messa sul chi fa più gol, su chi gioca meglio, su chi è più bravo tecnicamente. È chiaro che tra noi e loro, se si gioca alla Guardiola, non c'è confronto.
Sì, potremmo forse parlare di presunzione, poi sai, bisognerebbe essere in campo, vedere quali sensazioni e quali sollecitazioni ci sono state, no? Perché probabilmente l'Italia aveva cominciato bene respingendo l'attacco fisico, l'attacco dei giocatori di mischia. Loro hanno subito cambiato registro e a quel punto forse c'è stato anche a livello psicologico, anzi sicuramente qualcosa che non andava, perché altrimenti avresti perso, ma senza prendere più di 70 punti, che è la cosa.
Certo, chiaro. No, ma quello che mi sorprende, Giacomo, è che in questo Sei Nazioni vedo anche dei risultati estremamente contrastanti, no? Perché vedo la Scozia, con cui ce la siamo grosso modo giocata, più forte di noi in questo momento, ce la siamo giocata con quella rimontona da 19-0, 19 pari, eccetera, che perde per il rotto della cuffia e all'ultimo istante in Inghilterra. Vedo l'Irlanda, strafavorita, forse più forte squadra del mondo in questo momento, che fa una fatica maledetta a battere il Galles, contro il quale noi, non ti dico, abbiamo passeggiato, ma contro il quale abbiamo vinto in maniera abbastanza semplice. Ecco, questi risultati mi fanno pensare.
Sì, diciamo anche, allora già che ci siamo, che al prossimo turno poi c'è questo Irlanda-Francia che quasi sicuramente
la finale
deciderà chi vince il torneo, e effettivamente si vede in generale un equilibrio che però è stato rotto due volte dalla Francia, cioè la Francia ci ha battuto 73-24 e ha battuto 43-0 il Galles.
Sì.
Detto questo, c'è da dire una cosa: il rugby tutto sommato è uno sport poco democratico, perché da 100 anni a questa parte, praticamente da quando ci sono i confronti internazionali, le grandi squadre sono sempre più o meno le stesse. E questo che cosa significa? Che probabilmente c'è anche a livello di regole, a livello di mentalità, una supremazia a volte anche sgradevole delle nazioni più importanti, in particolare di quelle anglosassone dell'emisfero nord e dell'emisfero sud. Quindi l'Italia deve pensare per forza a un percorso, lungo. Questo vuol dire che l'anno scorso è andata bene, quest'anno può andare meno bene, ma sostanzialmente bisogna ragionare in prospettiva. Purtroppo sotto questo punto di vista neanche la nazionale under 20 quest'anno sta facendo un buon sei nazioni. Sì, ha vinto in Scozia, e questa è una buona cosa, contro però forse la squadra più debole in questo momento. Ha perso male per come è andata la partita in casa con il Galles, e ha perso nettamente in Francia. Vediamo che cosa succede, se nei prossimi anni anche nei percorsi di formazione dei giovani che stanno nuovamente cambiando,
sì,
ci saranno delle cose che ci portano a essere un po' più ottimisti. Sicuramente le nazionali under 20 delle annate scorse avevano ottenuto dei risultati molto significativi.
Certo, però non deprimiamoci, anzi prepariamo da domenica, quando ci risentiamo, cominciamo a preparare l'esame di inglese, che sarà piuttosto importante. Grazie a Giacomo Bagnasco, e chiudiamo qui con Claudio Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, tutti convocati weekend, domenica alle 17. Ciao.